Grazie Giovanni, buongiorno a tutti, benvenuti. Vorrei tracciare proprio uno sguardo, diciamo, abbastanza dall'alto su questo lavoro di ricerca, di approfondimento che ha molti meriti. Innanzitutto quello di introdurci a questo concetto della minoranza, un concetto che noi in genere non consideriamo molto, forse perché siamo abituati a ragionare come appartenente a uno spazio, diciamo, culturale discretamente omologato. Non è che si percepiscano granché differenze, no? E proprio questa supposta conoscenza che abbiamo noi è probabilmente proprio il punto nodale della questione. Cioè, quando grazie a un lavoro di questo tipo possiamo vedere come si fondono le differenti idee che possiamo avere sul confine che può essere geografico, ma un confine può essere anche una linea di demarcazione interna tra un noi e un voi, e non solo un di qua e un di là, a questo punto ci si aprono prospettive, diciamo, molto più interessanti. Noi, dicevo, siamo abituati probabilmente a ragionare come appartenenti a uno spazio tutto sommato omologato. Per molti decenni abbiamo vissuto in un'Italia che ha presentato una forte identità, diciamo, una forte corrispondenza tra le sue diverse dimensioni. La dimensione geografica è quasi uguale a quella politica, e analogamente quella linguistica è quasi uguale a quella geografica. Quindi diciamo che siamo abituati a un'Italia di questo tipo, un'Italia per cui che non riesce in molti casi a vedere anche proprio il concetto della minoranza, neanche quando ce l'ha in casa, perché noi abbiamo sempre avuto tante minoranze. Io vengo da una zona che ne ha una, di cui si parla anche nel libro, la Regia Salentina, ma ci sono gli albanesi, i catalani, i tirolesi, i ladini, i greci, i zingari, ovviamente. Quindi, eppure non ce ne occupiamo molto. In più, l'emigrazione, probabilmente l'emigrazione spinta per, diciamo, oltre un secolo, ha lasciato via via una Italia sempre più povera, cioè sempre più simile a se stessa, in questo senso, perché quando tu perdi popolazione e l'immigrazione, diciamo, è piuttosto bassa, evidentemente cominci a perdere spinta propulsiva insieme alle persone. A questo punto arriva però, diciamo, il momento attuale. Il momento attuale, la globalizzazione finanziaria è stata determinante, inserendo il nostro paese in un contesto nuovo, che in questo momento l'Italia è un paese di forte immigrazione, non più di forte emigrazione, ci sono entrambe le cose. Questo dice che probabilmente è un paese in mutazione. E quando pensiamo a questo, pensiamo anche a questo punto a chi sono queste persone. Le persone che migrano, in qualche caso, diciamo, nella vulgata più comune, parliamo di, o immaginiamo, diseredati che fuggono da zone di miseria o di guerra. Sì, anche. È probabile però che si possano tracciare delle linee, diciamo, trasversali rispetto a questa cosa qui, perché per esempio anche nelle differenze tra dell'etnia, della religione, della cultura di provenienza, della lingua, però ci possono forse essere dei punti in comune. Quale differenza per esempio c'è fra un occidentale fortemente istruito che va a studiare o lavorare fuori perché sul suo territorio non trova sbocchi occupazionali consoni, e un coltivatore diretto di un paese che ha perso la sovranità? Qualche giorno fa leggevo che l'Uganda, per esempio, per fare un esempio concreto, ha ceduto grandi porzioni del suo territorio a un'azienda norvegese perché la rimboschi per poter poi sfruttare questa risorsa naturale, e ha sostanzialmente espropriato una proprietà diciamo una proprietà implicita che creerà forte disoccupazione. Cioè, questi contadini non hanno più cosa fare. Quale differenza c'è sostanzialmente fra uno che qualunque lavoro potesse fare nella sua terra non lo può comunque più fare, quindi va a cercare prospettive di vita migliori e una persona che ha ricevuto una forte istruzione ma comunque non può lavorare ed è costretto anche lui a emigrare, è il caso per esempio degli italiani che vanno in Germania nel campo della chimica o in Inghilterra nel campo della ricerca. Diciamo che ci sono dei punti in comune e forse da questo punto di vista è sensata la definizione resa da Begley, un rappresentante dell'Assemblea Generale dell'ONU negli anni 50, che cito testualmente: il problema delle minoranze è in realtà una congerie di singoli e specifici problemi, ognuno dei quali gravante su un complesso di fattori politici, etnici, economici, sociali e non ultimo storici. In ogni caso, l'immigrazione di cui abbiamo appena parlato porterà e porta, sta portando il problema di relazionarsi con queste persone, con questi gruppi interi. D'altro canto la storia d'Europa è sempre stata questo, anche quella italiana, possiamo pensare semplicemente a uno dei simboli, l'emblema della Repubblica Italiana ha un elemento centrale che è lo stellone d'Italia. Nella tradizione lo stellone d'Italia altro non è che Venere. C'è quella stella che i migranti ellenici, diciamo i marinai, quando facevano le loro attraversate verso la Magna Grecia, seguivano quella stella per orientarsi, perché è la stella, tra virgolette, stella che si vede all'occidente dopo il tramonto. E questo è diventato un emblema della nostra Repubblica. L'impero romano è stato un grande impero, una grande civiltà che ha avuto la connotazione di includere i conquistati, dando anche delle prospettive forse di inclusione anche maggiori a quelle che offriamo noi normalmente. Dopotutto in breve tempo potevano accedere alle cariche politiche, diventare generali, anche imperatori. L'Europa che ha colonizzato il mondo e lo ha plasmato con la sua spinta propulsiva, con le colonie, fino a diventare preponderante per tutto, diciamo, il XIX e il XVIII-XIX secolo, ora si trova ad avere a che fare con questo problema nato, diciamo, amplificato dal fatto che il capitale finanziario, la sua preponderanza sopra i confini nazionali, ha prodotto un fenomeno spostamento di grandi masse di popolazione, ma non ha prodotto quello che avrebbe dovuto essere, diciamo, il suo contraltare, cioè per dirla con i termini di Piketty, non ha prodotto una corsa altrettanto veloce della razionalità democratica a superare se stessa i confini nazionali così come ha fatto il capitale. La razionalità democratica è rimasta, diciamo, appannaggio dei singoli stati. L'Unione Europea è un, diciamo, esperimento in questo senso, ma ancora fortemente incompiuto. A proposito dell'Unione Europea, qui veniamo alla questione centrale di oggi, cioè l'allargamento dell'Unione Europea a Est. Personalmente ritengo che sia stata, e credo si possa anche intuire in maniera netta dal nostro lavoro di oggi, una buona cosa, perché evidentemente questi paesi che hanno avuto, diciamo, un'esperienza particolare, cioè un settantennio di occupazione sovietica e anche adesso affrontano, diciamo, una nuova fase, quella dell'indipendenza, da come se fossero degli esseri piuttosto giovani, quindi con delle spinte egoistiche piuttosto forti, questi paesi hanno delle problematiche alle quali Giovanni accennava prima, che noi non immaginiamo, perché dal nostro punto di vista occidentale la cittadinanza, per esempio, è un dato di fatto per tutti o quasi, diciamo, salvo rarissime eccezioni, diciamo, di contenimento dei diritti, ma siamo in questa prospettiva, mentre invece quello che è successo di là dopo la fine dell'occupazione sovietica è qualcosa che sfugge completamente alla nostra conoscenza, innanzitutto. Ed è incredibile pensare che ci siano cittadini che sono stati esclusi dalla cittadinanza, o meglio, abitanti di questi paesi che sono stati esclusi dalla cittadinanza o che addirittura ancora oggi subiscono delle discriminazioni. Uno dei fenomeni che mi ha colpito particolarmente per carità, piuttosto comprensibile, quello dell'illustrazione, che è una pratica volta ad escludere diciamo, tutti quanti sono stati legati al passato sovietico per ovvie ragioni dalle cariche politiche, dai diritti politici. Certo, quando poi questo arriva a diventare strumento di lotta politica, di emarginazione politica, questo non va bene, perché naturalmente si passa dalla tutela dell'interesse nazionale alla lotta politica pura e semplice, come accade per esempio in Polonia, o è accaduto poi in questi anni. Nei paesi baltici invece è successo qualcosa di un po' diverso, cioè il connotato più che politico è stato per esempio nazionalista. È pur vero che ci sono state delle, o meglio, che il motivo dominante è la ripresa del passato, dei legami col passato filonazista, però bisogna anche tenere conto dei problemi sociali connessi all'occupazione sovietica, per cui la connotazione delle privazioni della cittadinanza nei paesi baltici è stato qualcosa che ha avuto più a che fare con la nazionalità vera e propria e non la politica. Tuttavia, che queste cose accadano oggi, sono successe pochi anni fa, rispetto per esempio alla complessa problematica dei rapporti fra polacchi, lituani e ucraini nel ventunesimo secolo, quando le contese fra questi stati risalgono a molti secoli fa, è una cosa che ci suggerisce che probabilmente, e ci conferma anche che probabilmente l'allargamento ad est dell'Unione Europea è stato un modo o è stata una cosa che ha sicuramente evitato l'esplosione di conflitti più forti di questi o molto più forti di questi. E tornando per un attimo al concetto di cittadinanza, io trovo incredibile, proprio perché per l'appunto noi non conosciamo queste cose, che sia stato possibile escludere da cittadinanza popolazioni intere, parti di popolazione. In Lettonia siamo arrivati al 40% in un primo momento, perché non facevano parte della Lettonia preoccupazione. È chiaro che questo tipo di cose hanno creato delle situazioni in capo alle singole persone, che nell'Unione Europea, secondo la nostra concezione tradizionale, non dovrebbero neanche esistere, eppure sono esistite. Questi sono i problemi che abbiamo affrontato in questi paesi, ma di questo naturalmente vi parleranno meglio i relatori. Disegno parzialmente diverso, e questa cosa invece è molto, ancora molto molto forte, lo sciovinismo ungherese. Questa idea, anche questa tramutata in lotta politica, perché il regime, tra virgolette regime democratico più o meno di Orbán, pensa di dare corpo a se stesso riconoscendo la cittadinanza e il diritto di voto, soprattutto la cosa più importante, agli ungheresi che vivono fuori, tra cui la più grande, la più consistente minoranza etnica nazionale ed europea, che è quella degli ungheresi in Romania. E questi sono casi molto, molto interessanti, credo, che ci dicono e ci fanno aprire gli occhi, aiutandoci a elaborare un nostro punto di vista, cosa che dobbiamo fare, perché sono nostri concittadini europei, quindi dobbiamo fare questa cosa, per poter pensare a un'unione che vinca la sua sfida, quella che probabilmente è la sua sfida storica a questo punto. Nel momento in cui c'è stato l'allargamento a est, l'Unione Europea ha intrapreso un percorso diverso. Era già molto particolare ed è probabilmente, credo, l'ultimo grande lascito della cultura europea, l'idea di costruire un'unione. Che fosse poi tra l'altro tappa verso un governo, uno stato di governo mondiale. Questa è una, probabilmente l'ultima grande intuizione della cultura europea. Ma adesso siamo in un punto in cui questa sfida va vinta, o altrimenti l'Unione probabilmente imploderà. Se non vince questa sfida non ci sono strade possibili. E vengo all'ultima considerazione, la butto lì come una considerazione che ci fa capire come la questione delle minoranze vada poi anche al di là dell'etnia, della lingua. perché le minoranze, come viene illustrato nel nostro nel lavoro di oggi, le minoranze possono essere anche multiple, possono essere duplici, si può essere appartenenti a una etnia ed essere discriminati o no. È il caso per esempio dei Rom di Romania. Su quale base, quando c'è stato, quando il regime socialnazionalista rumeno ha deciso di stanzializzare i Rom, che avevano una loro dignità nello svolgere alcuni lavori, quando si è deciso che dovevano diventare parti integranti del sistema industriale agricolo, molti di questi sono stati trasferiti nelle città. Chi è stato trasferito nel contesto urbano ha chiaramente fatto più fatica ad integrarsi, perché è entrato in un sistema nel quale lui ha perso la propria professionalità. Molte di queste etnie erano caratterizzate dal fatto di svolgere ognuna un mestiere, quindi con un ruolo sociale ben preciso. Faccio un passaggio che non mi pare di aver trovato, ma per esempio un mio caro parente, purtroppo non c'è più, mi raccontava che in Polonia hanno avuto dei problemi molto grossi quando hanno rastrellato gli ebrei, perché gli ebrei erano quelli che si occupavano del commercio, e quando hanno rastrellato gli ebrei è diventato complicato anche fare le trattative al mercato sugli animali e sui prodotti agricoli. Il lavoro quindi dà anche la possibilità di dare una dignità alle persone, e in qualche caso discrimina. Quelli che sono rimasti nelle periferie sono stati più legati al loro lavoro, parliamo dei Rom di Romania, e hanno potuto mantenere anche una migliore impressione nei confronti degli altri rumeni, per cui i Rom di città sono considerati lassisti, sono considerati fannulloni, ladri, e invece i Rom di campagna, che esercitano ancora un lavoro, quello che hanno potuto conservare, sono visti meglio. Allora il lavoro qui subentra come parte fondamentale del concetto di discriminazione. E finisco proprio citando in maniera positiva la prima eurodeputata Rom, che è una ungherese, si chiama, credo, Livia Jaroka. Ho sentito la pronuncia su internet, più o meno ho cercato di capire come si pronunciasse, che è un po' è l'esponente del fatto della frastagliatissima comunità Rom di Ungheria, e della loro tendenza a comportarsi in maniera proattiva, cioè a cercare di diventare pienamente partecipativa rispetto alla vita produttiva e politica sia ungherese che del contesto europeo. E ci dà un punto di vista che cito testualmente: abbiamo leggi europee per combattere la discriminazione, ma spesso non vengono messe in atto nei singoli Stati membri. Comunque, la discriminazione etnica è soltanto uno dei fattori. Esiste in Europa una povertà invisibile che non viene percepita neanche da coloro che assegnano i fondi europei. Penso che attingendo a questo tipo di ricchezze culturali e personali, che è proprio in questo modo forse che l'Unione Europea può vincere questa sfida, che ribadisco per me è vitale. Grazie a questo tipo di energie e alla possibilità che ci dà di aprire e di costruire un punto di vista nuovo su queste persone e su queste comunità. Grazie.